Buonasera da Laura Palmieri, ben ritrovati dopo il Natale che spero abbiate trascorso tutti serenamente. Per questa puntata di Teatro in Prova, come vi avevo annunciato lo scorso lunedì, il 22 dicembre, continuiamo a occuparci di teatro ragazzi. Nella scorsa puntata avevamo ospitato una compagnia storica del teatro ragazzi in Italia, il Teatro delle Briciole, e la sua direttrice Flavia Armenzoni, e avevamo anche incontrato Mario Bianchi, un esperto, conoscitore, attento osservatore questo genere teatrale, con il quale abbiamo cercato un po' di definire, di delimitare questa area, questo mondo teatrale. Uno degli elementi che sono emersi dalla scorsa puntata e da queste chiacchierate è stato sicuramente quello della vicinanza che c'è tra il teatro ragazzi e il teatro di ricerca. E molte compagnie in Italia cercano proprio di creare un ponte tra la ricerca, il teatro d'arte e il teatro ragazzi. Questa sera incontriamo due compagnie che da meno anni sicuramente del Teatro delle Briciole, più recentemente si occupano di teatro ragazzi e si muovono in questo ambito appunto di ricerca contro anche ogni categorizzazione teatrale. Una compagnia romana, il Teatro delle Apparizioni, creata nel 99 da Fabrizio Pallara, e una compagnia piemontese fondata nel 2003 da Daniele Goll, Teatro Distinto. Allora, per primo do il benvenuto a Fabrizio Pallara, ovvero Teatro delle Apparizioni.
Buonasera.
Allora, inizierei subito dalla definizione di teatro ragazzi e chiedendo se Fabrizio Pallara e il Teatro delle Apparizioni si riconoscono, ecco, in questa definizione, in questa categoria.
Ma diciamo che ci piacerebbe poterlo essere nella misura in cui la definizione di teatro ragazzi non fosse così stringente, ecco, con questo. Nel senso che noi facciamo teatro e il nostro teatro si rivolge a tutti, con una soglia di età di partenza che cambia a seconda degli spettacoli. Questo non determina ovviamente un tipo di lavoro solamente rivolto ai ragazzi, ma è un certo tipo di teatro che ha la capacità, la volontà, direi, dal nostro punto di vista, di volersi rivolgere anche ad un pubblico di bambini. E nello specifico, nel caso dei nostri spettacoli, c'è proprio una volontà di poter dialogare contemporaneamente con il bambino e con l'adulto, e spesso proprio la compresenza di queste due figure ci permettono effettivamente di arrivare all'obiettivo che poi alla fine vogliamo raggiungere, insomma è quello in cui crediamo profondamente.
Perché in realtà, ecco, dicevamo che la compagnia è stata fondata nel 99, ma voi non siete proprio da subito partiti appunto
in questo
ambito, ma diciamo vi siete mossi nell'ambito di un teatro sensoriale, è un aggettivo che ho trovato appunto documentandomi su di voi, leggendo su di voi, e sicuramente appunto lo spettatore, come tu dicevi, sia piccolo che grande, è un elemento fondamentale del vostro teatro, come anche quella della la concezione dello spazio, che proprio è per voi un altro elemento fondamentale, e poi appunto questo discorso sul sensoriale.
Sì, diciamo che il percorso che poi abbiamo fatto, abbiamo iniziato diciamo da un lavoro di iniziale di ricerca per adulti o comunque insomma nell'ambito delle avanguardie, dette così, insomma, del teatro di ricerca, che ci ha visto per un lungo periodo al lavoro con una relazione intima e diretta con lo spettatore. Era un po' quello che sentivamo in quel momento, cioè la necessità di parlare allo spettatore in una forma che lo coinvolgesse davvero e profondamente, anche attraverso i sensi, cioè che fosse un'esperienza immersiva, ecco. E questo, diciamo, questo percorso ci ha portato in qualche modo a riflettere su chi c'era dall'altra parte, quindi, come dire, non abbiamo mai costruito degli spettacoli senza pensare al nostro interlocutore, cioè lo spettatore e l'interlocutore sono proprio già in sede di lavoro e di creazione un elemento fondante. Quindi poi nel percorso che poi abbiamo fatto, come dire, cambiando interlocutore, abbiamo anche cambiato in qualche modo modalità di parlare, di esprimerci in qualche modo. e siamo arrivati ai bambini, che non hanno bisogno di un... serve meno a loro per essere sollecitati, cioè se un adulto per essere scosso forse va preso e scosso davvero, ad un bambino serve molto meno, e spesso un adulto accanto a un bambino riesce a ricordarsi quelle che sono poi effettivamente le corde che lo fanno vibrare davvero. Infatti è in questa comunione che noi cerchiamo in qualche modo l'incontro, e quindi per questo, diciamo, oggi tra virgolette non abbiamo più bisogno di toccare lo spettatore, di immergerlo nel buio, di fargli fare un percorso, diciamo, a volte anche importante e con una certa difficoltà anche da parte di alcune esperienze che faceva con noi. Oggi, parlando un altro tipo di pubblico, ci sentiamo di poter lavorare diversamente.
Ecco, sì, qualcuno per esempio ha scritto di voi che nei vostri spettacoli fate sentire grandi i bambini e fate tornare i bambini gli adulti, no? Sicuramente un grande rispetto per i bambini, però anche un trascinare appunto l'adulto in una dimensione proprio della fantasia, dalla fiaba voi partite molto, sicuramente sì. Per riscriverla scenicamente, drammaturgicamente, insomma per riattraversarla chiaramente al presente. Siete da poco stati presenti per un lungo periodo al Teatro India di Roma con Alice, sì. Il vostro ultimo spettacolo, che era proprio una riscrittura della fiaba di Carol.
Sì, questa esperienza, per esempio, diciamo che mi viene da pensare, quando penso agli spettacoli che poi abbiamo fatto, che è come se facessimo sempre lo stesso spettacolo, perché poi alla fine quello che cerchiamo di dire è sempre la stessa cosa. Ovviamente cerchiamo di farla utilizzando linguaggi più che ci sembrano più affilati o più giusti per il momento storico, o semplicemente utilizzando dei mezzi, come dire, formali e creativi diversi, però la cosa, diciamo, a cui tendiamo è raccontare allo spettatore, ma più che altro far vivere allo spettatore l'esperienza adulto, appunto come hai appena citato, insomma un'esperienza che ricorda veramente all'adulto che la condizione dell'essere bambino è una condizione che va sempre tenuta in allenamento. Diciamo, è fondamentale per l'adulto ricordarsi quella condizione ed esercitarla il più possibile, ovviamente lì dove è possibile. E per quanto riguarda il bambino, ricordare al bambino che quello che sta vivendo, la condizione che sta vivendo, che è quella della crescita, non è una condizione di incompletezza. Certo. Ma è una condizione che è qualcosa che va in qualche modo fermata nel tempo, cioè una condizione che bisogna poi ricordarsi. E quindi è come se dicessimo durante gli spettacoli ai bambini: quello che stai vivendo, quello che stai provando, quello che stai immaginando, lo stai facendo, e non dimenticarlo, perché ti sarà utile anche poi quando crescerai.
Certo, insomma un po' una sindrome di Peter Pan, o comunque Peter Pan è sicuramente molto presente, anche se non è tra gli spettacoli che avete fatto.
No, ancora no, diciamo che l'idea è che in una forma, come dire, sana, cioè la conservazione del bambino, dell'io interiore bambino, però è una forma tra virgolette sana. Poi nello specifico mi piace citare anche in questo caso in particolare Alice. Noi l'abbiamo realizzata con il Teatro del Piccione di Genova, sì. Ed è stata una coproduzione che ovviamente ha visto proprio metà ensemble del Teatro del Piccione e metà ensemble del Teatro delle Apparizioni al lavoro in questo progetto. E anche in questo caso confrontarsi in qualche modo con una compagnia come Teatro del Piccione, che ha veramente una storia lunga nel teatro ragazzi e nel contatto con il mondo del teatro ragazzi, ancora più lunga della nostra, ci ha permesso ancora di indagare anche un altro punto di vista, un altro modo di vedere in qualche modo i bambini, e quindi di unirsi in questo progetto che poi ha raccontato e ha voluto riadattare la fiaba è stata riadattata da Simona Gambaro, che ha riadattato questo lavoro proprio raccontando del percorso di uno spettatore, cioè Alice è una spettatrice, quindi torniamo sì. In qualche modo all'inizio, quindi in qualche modo abbiamo trovato e stiamo cercando e troviamo dei partner che troviamo vicini nel nostro cammino.
Sì, sicuramente questa collaborazione insieme ad altre compagnie vi appartiene molto, perché anche per un altro spettacolo, un vostro altro spettacolo che ha avuto molto successo e che sarà in tournée proprio tra pochissimo, questo vostra riscrittura della fiaba di Andersen sul soldatino di piombo. Lo spettacolo si chiama Il tenace soldatino di piombo, che avete realizzato insieme a una storica compagnia di teatro di figura, gli Accettella. Sì.
In questo caso la collaborazione è stata un po' diversa, nel senso che l'ensemble della compagnia, cioè l'ensemble dello spettacolo è della compagnia, il Teatro delle Apparizioni. La cosa che in questa circostanza il Teatro degli Accettella di Roma ha tentato, diciamo, ci ha chiesto in qualche modo di fare uno spettacolo che fosse uno spettacolo di rinnovamento del teatro di figura, cioè ci ha chiesto proprio di indagare, di portare un nuovo modo di intendere la figura e niente, quindi noi avevamo un'idea e l'abbiamo sviluppata e loro, come dire, è stata più una commissione che una vera collaborazione artistica, però una commissione importante perché appunto anche da parte delle compagnie storiche rendersi conto di aver raggiunto un livello sicuramente alto, ma aver bisogno a un certo punto, diciamo, di collaborazioni,
di un nuovo sguardo anche, certo.
Di un nuovo sguardo credo sia molto importante e fa molto onore agli Accettella in questa circostanza.
Sapete, c'è un'antica storia che racconta che durante le notti di pioggia il più vecchio fra i giocattoli abbia il potere di risvegliare tutti gli altri giocattoli e farli vivere fino all'alba.
E una notte la stufa era rimasta accesa. E 8 soldatini erano appena arrivati in quella stanza. E fu proprio uno di loro a vivere una strana avventura.
Noi siamo qui per raccontarla.
Ecco, parliamo di questo nuovo sguardo e delle compagnie appunto che più recentemente operano, fanno teatro appunto in questo settore. Naturalmente voi, essendo più giovani, diciamo, non potete non tener conto anche del cambiamento, no, tecnologico, che chiaramente investe anche il pubblico, no, che viene a vedere, anche il pubblico di bambini, di ragazzi che viene a vedere questi spettacoli. E per esempio sia in Alice che nel Tenace Soldatino di Piombo in particolare, ma insomma in generale in tutti i vostri spettacoli voi ibridate molto, no? Usate molto anche questi nuovi mezzi, diciamo, tecnologici, però senza mai come dire, abbandonare l'artigianalità teatrale.
Sì, diciamo che è proprio una nostra caratteristica. Prima hai citato lo spazio. Ecco, per noi lo spazio è molto importante perché è il luogo effettivamente dell'accoglienza, quindi il luogo in cui, come dire, c'è il teatro e c'è il modo in cui poi questo teatro, che è la casa che accoglie ovviamente questa relazione tra lo spettatore e l'attore, però poi c'è in qualche modo, me viene da parlare di come quando si apparecchia una cena, come quando si cucina una cena, fa veramente la differenza. È a che fare con l'accoglienza, lo spazio, e nel nostro caso cerchiamo di accogliere questi bambini che non sono più accolti, non sono più accolti dalle arti, spesso non sono più accolti neanche dalla scuola, faticosamente certo. Accolti anche dalla stessa famiglia, devo dire, che con grande fatica riesce a gestire la propria, appunto, la condizione del bambino, che è una condizione sicuramente difficile, e quindi, come dire, noi cerchiamo di accogliere attraverso gli allestimenti la condizione che il bambino porta con sé. Quindi, per dire, nello specifico il Soldatino di Piombo, noi abbiamo fatto una scelta molto chiara di raccontare al bambino, attraverso un mezzo che è molto proprio ai bambini di questo tempo, che è il video, quindi il mezzo video, però raccontandogli del gioco fatto con le mani, quindi del gioco poi vero e proprio, quello che appunto è appartenuto a tutti noi. E quindi, come dire, capire che stiamo cercando di ricordare al bambino, cioè di ricordare al bambino di continuare a giocare, di non smettere di giocare, a dare le voci ai pupazzetti o appunto a trasformare gli oggetti, i giocattoli, veramente nel mondo in cui ci si può esercitare alla vita, ma allo stesso tempo cerchiamo di farlo attraverso un mezzo che è un mezzo che loro in qualche modo conoscono molto bene, ecco. E quindi c'è una strategia anche del linguaggio, per quello ti dico, cerchiamo di dire sempre la stessa cosa, però cerchiamo di stare un po' al passo con i tempi, ma più che altro al passo con la capacità dell'ascolto del bambino e dell'adulto, perché non cambia molto.
Certo.
Hey Frank, Ehi Frank, chi è quello lì? Chi è quello lì? È matto stare lì allo scoperto?
Ah, non lo so, non lo so, Joe. Adesso chiedo a Roger, magari lui riesce a vederlo. Roger! Roger! Roger, lo vedi? C'è uno che è allo scoperto. Digli qualcosa, Roger!
Sono qui, che c'è?
Lo vedi? C'è uno che è allo scoperto.
Ah, sì, lo vedo, lo vedo.
Digli qualcosa, digli
qualcosa. Tu sei matto a stare lì allo scoperto. Il nemico potrebbe colpirti. Vieni qua, spiegati, nasconditi.
Arrivo, arrivo.
In questo Tenace Soldatino di Piombo tu sei in scena insieme a Valerio Malorni, che è l'attore del Teatro delle Apparizioni, e siete appunto in questa stanza, no? In questa stanza come due bambini che giocano in questo appunto gioco manuale che raccontavi. Poi ci sono dei rimandi video che vengono proiettati.
Noi facciamo un vero e proprio film in diretta, cioè un piano sequenza di 50 minuti in cui noi utilizziamo la telecamera e riprendiamo dal vivo una stanza intera di giochi in cui l'avventura è molto semplice. C'è un soldatino di piombo, uno degli otto, che ha una caratteristica particolare, diverso dagli altri, gli manca una gamba, che deve raggiungere la parte opposta della stanza dove c'è una ballerina di cui si è perdutamente innamorato durante il risveglio notturno, legato alla magia di questo demiurgo, che è un po' una figura magica di un vecchio giocattolo che ha il potere durante le notti di pioggia di risvegliare tutti i giocattoli e farli vivere per una sola notte. E lui durante lo spettacolo non farà altro che attraversare la stanza incontrando e scontrandosi con vari personaggi fino a che non raggiunge la ballerina, soltanto che quando raggiunge la ballerina è ormai tardi perché è l'alba e quindi deve prendere una decisione, deve capire come rimanere con lei. E in questo noi fondamentalmente giochiamo, ma facciamo un film a tutti gli effetti.
Generale, le abbiamo portato un disertore. Dice che sta andando dalla ballerina. Dice di essere innamorato. Sì, innamorato. Generale!
Un soldato innamorato, eh? Ma lei ha l'uniforme, il fucile, l'elmetto. Lei è un soldato. E soldati non si innamorano, ha capito? I soldati obbediscono agli ordini. I soldati combattono contro un nemico. I soldati sono degli eroi. E gli eroi sono vincitori.
Ci tenevo a dire che lo staff della compagnia è formata principalmente a oggi da due attori, che sono Valerio Malorni, che lavora in questo spettacolo, e Dario Garofalo, che è un altro attore che lavora invece in altri spettacoli. E con queste due persone, questi due attori, noi collaboriamo con altri attori. In Alice ci sono altri due attori che sono per esempio Danila Barone e Raffaella Tagliabue, che sono del Teatro del Piccione, ma abbiamo collaborato nel corso del tempo con tanti attori diversi. Però poi succede che, per quanto mi riguarda, mi lego in qualche modo a delle figure professionali, in questo caso due attori, in cui scrivo anche gli spettacoli.
Sì.
Entrano proprio a pieno titolo all'interno della compagnia e all'interno dell'azione creativa che poi porta alla realizzazione degli spettacoli. In questo caso con Valerio abbiamo proprio scritto insieme lo spettacolo, così per uno che è stato all'India anche prima di Alice, che ho scritto con Dario Garofalo. Insomma, c'è una vera relazione con loro, ecco. Vorrei citare due persone che di solito accade poche volte che si cita un'organizzatrice.
Sì.
E per me è molto importante, noi stiamo parlando della compagnia, di citare le ultime due persone che poi in qualche modo sono parte della compagnia. Una è Sara Ferrari, che è l'organizzatrice della compagnia, ma come ti spiegavo va ben oltre il suo lavoro d'organizzazione, c'è proprio un'idea collettiva di costruire un percorso di un ensemble artistico, e lei appunto, devo dire che la sua presenza è veramente molto importante. E poi Sara Fiorazzoli, parlando di spazio, non avendola citata prima, è la persona che firma le scene insieme a me ormai da tantissimi anni.
E sono davvero bellissime, io ho visto qualche cosa anche sul web di Alice ed è davvero un'esplosione, no? di fantasia nei costumi, nelle scene, insomma veramente vi siete sbizzarriti. Tenace Soldatino di Piombo, che proprio stasera era in scena all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la prima edizione della Biennale Teatro Ragazzi, curata da Michela Cescon, e che poi sarà in tournée in tutta Italia da gennaio fino ad aprile. Sul sito teatrodelleapparizioni.it trovate le date di tutti gli spettacoli e anche delle schede molto accurate per conoscere la storia e la poetica di questa compagnia romana, fatta di tanti spettacoli, di molti premi. Fabrizio Pallara prima citava un testo originale di Fabrizio Pallara e di Dario Garofalo, anche in scena, vincitore del premio Festival Internazionale del Teatro, l'altro festival, Teatro Ragazzi di Lugano, e finalista nel 2010 al premio Extra, Segnali della Nuova Scena Italiana. Uno spettacolo bellissimo, molto poetico, ne potete vedere anche un video sul sito del Teatro delle Apparizioni. La scena è una discarica piena di rifiuti, oggetti brutti, sporchi, abbandonati, che uno, il personaggio senza nome, affamato in cerca di cibo, riesce a trasformare in una sorta di cibo per l'anima. Un inno alla capacità di sognare, di credere in un mondo migliore, anche trovandosi in mezzo al brutto e ai rifiuti. Questo credere in un mondo migliore, che appartiene poi molto anche ad Alice, l'ultima creazione del Teatro delle Apparizioni, che riprenderà la sua tournée a partire da aprile e sarà proprio a Parma, al Teatro delle Briciole. E così ci ricongiungiamo idealmente a questa storica compagnia di teatro Ragazzi italiana, a cui abbiamo dedicato la nostra precedente puntata. Prima di salutarci, Fabrizio Pallara, ancora una domanda. Ecco, ci sono dei temi, delle tematiche che il Teatro delle Apparizioni attraversa, diciamo in maniera più specifica, in questo unico appunto percorso di cui ci parlavi? Nella scelta, per esempio, anche delle fiabe, di una fiaba, certo, piuttosto che un'altra, oppure delle drammaturgie originali di cui parlavi?
Ma io credo che il tema sia la capacità di crescere, di affrontare l'avventura della vita ed essere felici. Cioè un po' come se i temi che noi scegliamo, diciamo anche molto in controtendenza, devo dire, col teatro che solitamente frequento e mi capita di vedere, cioè raccontare una storia che è positiva, ma che ovviamente vive un percorso faticosissimo, però c'è un lieto fine, ma il lieto fine non sta nella fine del percorso drammatico, sta nel percorso drammatico. Quindi cercare in qualche modo di raccontare delle storie che raccontino la bellezza del vivere. Diciamo che un po' la soluzione sembra un po' banale, però è desiderare profondamente e continuare a sognare, che è una banalità apparentemente, ma non lo è, non lo è affatto.
No, non lo è, e ce n'è soprattutto molto bisogno in questo momento.
Per parlare di quanto siamo costretti nelle nostre vesti, di quanto per ragioni diverse i nostri genitori, la società, ci attribuisce un compito e siamo costretti tutta la vita a rispettare in qualche modo il compito che ci è stato assegnato. E chi riesce a liberarsene è libero, chi non lo fa, insomma, rimane schiacciato.
Certo, vive sicuramente meno felice. Io saluto Fabrizio Pallara del Teatro delle Apparizioni.
Grazie.
E tra poco invece ci collegheremo con un'altra compagnia di teatro ragazzi che invece opera non a Roma, ecco perché il Teatro delle Apparizioni è una compagnia romana, ma in Piemonte, esattamente a Valenza Po. Grazie. Sulle note di Alain Romain, il compositore delle musiche dei film di Jacques Tati, salutiamo e diamo il benvenuto a Daniel Goll. Buonasera.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto. Allora, Daniel Goll, insieme ad Alessandro Nosotti e a Laura Marcheggiani, che sono le altre due presenze insostituibili della compagnia, è il fondatore, oltre che essere regista, attore e anche autore degli spettacoli di Teatro Distinto. Teatro Distinto è nato nel 2003 a Valenza Po, in provincia di Alessandria, ed è una delle giovani nuove compagnie che opera nell'ambito del teatro ragazzi, che più hanno saputo innovare il linguaggio di questo diciamo genere teatrale, tanto che nel 2013 avete ricevuto questo premio importante per il teatro ragazzi, Eolo Awards, che vi ha segnalato come la miglior compagnia di teatro ragazzi italiana. Allora, dicevamo, abbiamo ascoltato queste note, questa musica di Alain Romain. L'ho scelta perché questo compositore è molto adatto, ecco, a raccontare, credo, lo stile, un po' la cifra di Teatro Distinto, che è un teatro che spesso è stato accostato un po' a Charlot oppure appunto a Tati.
Teatro Distinto, come si diceva, nasce nel 2003 fondamentalmente come associazione che propone laboratori, percorsi formativi attraverso il teatro per giovani e adulti. Dopo una serie di anni di esperienze nel campo della formazione laboratoriale, nel 2008 decidiamo di creare un primo progetto teatrale, quindi facendo tesoro degli spunti, delle suggestioni forniteci dai giovani e con una familiarità maggiore, decidiamo di sintetizzare alcune idee, alcuni messaggi, alcune esigenze dei giovani e di inserirla in una prima produzione. Quindi dal 2008 iniziamo con un percorso di produzione di spettacoli per nuove generazioni all'insegna del gesto, quindi la parola nei nostri lavori perde un po' la centralità e vengono privilegiati altri canali quali appunto il movimento, la musica, l'utilizzo degli oggetti per raccontare un universo che può essere comune sia per i giovani che per gli adulti.
Dunque è un teatro, il vostro, molto appunto di movimento, molto stilizzato, assolutamente antinaturalistico, dove appunto quello che emerge forte è poi l'emozione, no? Che c'è dietro a tutti questi elementi.
Sì, per noi è molto importante, partiamo sempre da una tematica, pensando ad una tematica come può essere la diversità, la rabbia, bisogno di essere accettati, quindi partendo da questi temi poi costruiamo delle storie originali che si sviluppano attraverso l'improvvisazione, attraverso un lavoro direttamente fatto in studio e mai a tavolino.
Sulla scena, proprio una drammaturgia sulla scena. Parlavi del 2008 come dell'anno che un po' ha segnato, no? Anche per voi un riconoscimento, uno spettacolo per tutti che ha segnato proprio il successo di Teatro Distinto è Kish Kush, che è stato finalista al premio Scenario per l'Infanzia nel 2008. È un lavoro che ha girato in tutto il mondo, tra l'altro siete stati anche in Corea, anche in Iran, ecco, e questo forse si lega anche, no, a queste tue origini, ecco, il tuo nome ha un'origine non italiana.
Non italiana, sì, il cognome è di origine afghana, i miei genitori sono nati in Afghanistan, entrambi, quindi sì, è una sorta di ritorno molto piacevole quello dell'Iran, è stata un'esperienza molto toccante. Con Kishkush, esatto, Kishkush è stato il primo lavoro di rilievo, finalista premio scenario infanzia nel 2008, come dicevamo, e da lì è partita così un'apertura e la possibilità di continuare un discorso produttivo teatrale.
Kishkush, uno spettacolo che ha vinto tantissimi premi, uno spettacolo poetico sulle infinite domande, spesso silenziose, che possono sorgere in un bambino che si confronta con un compagno di provenienza straniera e che non sempre trovano risposte. Ecco, parlavi appunto dei temi, no? Dei concetti, diciamo, che poi cercate di sviluppare appunto attraverso il movimento, come dicevi, coreografico, questo raffinato gioco di gesti, di sguardi, di piccole azioni, di piccoli oggetti che usate in scena. E uno dei temi, come dicevi, che sicuramente attraversate molto è quello della diversità, o perlomeno ogni tema che voi affrontate è sempre visto in qualche modo da due sguardi differenti, no? Cioè sempre come un'altra faccia della medaglia, le due facce di una medaglia, come sì, per esempio in Kishkush e in altri vostri,
sì,
lavori.
È come in tutti i lavori, effettivamente, siamo un duo in scena, molti, molto diversi tra noi anche fisicamente, e diventa questo un punto centrale nelle nostre storie. C'è sempre una presentazione, poi c'è l'inverso, c'è la parte opposta, la parte in ombra che viene fuori e che crea un contrasto, quindi così anche per La pecora nera, Il gioco del lupo, sono spettacoli in cui ci sono due forze contrastanti che lottano e che poi alla fine devono necessariamente trovare una strategia per convivere, un'armonia.
Ecco, citavi il gioco del lupo, che nel 2013 ha vinto il premio come miglior spettacolo al Festival Gioca Teatro, e La pecora nera, un'altra delle vostre ultime produzioni, ha vinto invece un importante festival in Polonia.
Sì, esatto, La pecora nera ha debuttato in Polonia e abbiamo vinto un premio con grandissima, insomma, gioia, con grande piacere, e sono tappe importanti, sono momenti di grande lusinga, anche perché sono spettacoli molto minimali che nascono, diciamo così, in casa, no? Abbiamo
sì,
un modo abbastanza artigianale di creare, di costruire senza, insomma, non abbiamo uno spazio vero e proprio, quindi queste tappe sono per noi prestigio e grande emozione e grande lusinga.
Certo, ecco, un altro spettacolo che mi piaceva citare, pur non avendolo io visto, ma così ho letto un po', ho visto qualche cosa anche sul web, è Cenerentola non abita più qui, perché è bello raccontare appunto come da questo titolo voi andate a parlare della bellezza, della cultura.
Cenerentola non abita più qui è uno spettacolo complesso che abbiamo realizzato in un momento di fatica del teatro, di fatica in cui intorno a noi abbiamo visto teatri chiudere, realtà, insomma, scomparire. Ed è la storia di due personaggi che si prendono cura di questo teatro abbandonato, chiuso, dimenticato, e decidono di abitarlo, di continuare a dargli vita, quindi occupano questo teatro e con la loro fantasia continuano a farlo vivere, a farlo respirare, in attesa che qualcuno rientri ad occuparlo, in attesa che un pubblico ritorni a guardarlo.
Ecco, avete preso spunto da Cenerentola perché questi due personaggi sono poi due inservienti, no? Insomma, due signori delle pulizie,
delle pulizie,
insomma, ecco,
sì,
che tengono,
esatto,
pulito il teatro. Daniele Goll, i componenti di Teatro Distinto, diciamo che sono quarantenni, no? Più o meno, chi poco più, chi poco meno. Come e perché vi siete avvicinati a questo tipo di teatro? La prima domanda. E la seconda, vi sentite di appartenere a questa, tra virgolette, categoria teatrale, il teatro ragazzi?
Allora, questo tipo di linguaggio nasce un po' per istinto, proprio come il nome, no? Teatro distinto. Nel senso che quando abbiamo iniziato a fare produzione, la cosa più immediata e più semplice che ci è venuta dal punto di vista creativo è stata proprio quella di utilizzare il movimento e le musiche. Quindi abbiamo unito, no? Come sempre accade, delle menti, delle sensibilità, e ci siamo incontrati su questo punto comune a tutti e tre, quindi un tipo di teatro che privilegiasse proprio le immagini, un po' come i film muti degli anni.
Sì.
Ci sentiamo, sì, certo, appartenenti al teatro ragazzi, perché sono proprio i giovani, è proprio l'infanzia che ci suggerisce e che ci guida. E attraverso i laboratori, un dialogo continuo con le scuole, con i giovani, noi riusciamo a nutrirci, a trovare idee, a sintetizzare. Per noi è indispensabile questo scambio, questo confronto con l'infanzia, ed è un teatro che sì, può piacere ed essere apprezzato dagli adulti, ma che vuole comunque parlare alla parte bambina di chi vede il lavoro. Quindi sicuramente apparteniamo al teatro per i ragazzi, assolutamente.
Certo. Ecco, parlavi di laboratori, questo contatto diretto, no, col pubblico è una delle caratteristiche proprio del teatro ragazzi, questo anche preparare, no, in qualche modo il pubblico. Voi però fate anche dei laboratori con disabili, per esempio con il gruppo teatrale del Centro Down di Alessandria, oppure anche laboratori con detenuti, e poi naturalmente c'è il lavoro con le scuole.
Sì, il lavoro con il Centro Down appunto prosegue anche quello da più di 10 anni, poi appunto diversi progetti sul territorio in diversi ambiti sociali. Tutti i laboratori in realtà hanno un comune denominatore, che è tipo di percorso, è uno spazio, un contenitore dove può emergere la parte bambina di chi lavora. Allora in quel senso il teatro diventa voce della parte infanzia di chi lo attraversa, di chi lo vive. Quindi ecco, forse in tutti i diversi ambiti, sia per adulti che per giovani, che per, insomma, settori di disabilità o di contesti sociali, abbiamo una sorta di ingredienti di base, no? Di modalità comuni a tutti i vari settori, che sono proprio quelli di tener conto e di invitare a mostrarsi la parte più bambina di chi lavora, di chi entra in scena, di chi gioca.
Bene, allora io voglio invitare invece i nostri ascoltatori intanto a vedere su internet, sul web, il sito di Teatro Distinto, che è teatrodistinto.it, per guardare proprio, ecco, avere un'idea del lavoro di Daniele Goll, di Alessandro Nosotti, di Laura Marcheggiani. Quali sono gli spettacoli con cui siete in tournée nell'immediato, Daniel?
Nell'immediato giriamo ancora tantissimo con Kish Kush, La Pecora Nera, Il Gioco del Lupo. Ogni tanto riusciamo a replicare anche uno spettacolo molto amato, Compagni di Banco.
Sì.
E abbiamo un debutto al Festival di Bologna, Visioni, un nuovo debutto che è appunto è Verso Casa, uno spettacolo sull'egoismo e sulla capacità di andare verso l'altro per non perdere di nuovo.
Allora, io ringrazio Daniel Goll e con lui tutti i componenti di Teatro Distinto, e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.
E sì. siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata dedicata al teatro ragazzi. Continueremo a parlarne nel 2015 sicuramente. Io ringrazio Fabrizio Pallara del Teatro delle Apparizioni e Daniel Goll di Teatro Distinto che ci hanno accompagnato in questo secondo viaggio. Ci lasciamo con Alice nel Paese delle Meraviglie, con l'augurio di poter ritrovare anche solo un piccolo pezzetto di mondo ideale in questo prossimo, ormai vicinissimo 2015. Grazie e un appuntamento all'anno prossimo da Laura Palmieri.
Sai, nel mio mondo le bestiole anche lor vivrebbero in casette, ben vestite, in guante con scarpette. Fiore, se io fossi un po' di malumore, per distrarmi passerebbe l'ore chiacchierando nel mio mondo ideale. Gli uccellini, sempre allegri, affabili e carini, canterebbero l'aria di Puccini.